Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale saluto da Paolo Tognina, ben ritrovati a Chiesa in diretta.
Buongiorno anche da Gael Kurtens, a chi è in ascolto in questa terza domenica di Avvento.
Oggi vi proponiamo due contributi che prendono spunto dalla storia, quella con la S maiuscola. Due racconti che tuttavia continuano a dirci qualcosa anche oggi.
Tu, Paolo, hai ricostruito la vicenda di una radio molto particolare che smise di andare in onda dopo la caduta del muro di Berlino. Gestita dai Mennoniti, quell'emittente diffondeva la buona novella a partire dalla Svizzera oltre la cortina di ferro.
Sì, lo ascolteremo tra poco. La nostra collega Corinne Zaug invece ci racconterà di una mistica vissuta 1000 anni fa che non ha perso di attualità. Parliamo della dottoressa della Chiesa Hildegard von Bingen, che ha ispirato l'ultimo album di Angelo Branduardi, ma anche un prezioso volume scritto da Sara Salvadori, che propone un viaggio nelle immagini, delle visioni di quella che fu non solo una monaca, ma anche una poetessa, una musicista e una pittrice.
In conclusione, qualche appuntamento natalizio proposto dalle nostre chiese. Ma sentiamo subito il tuo servizio, Paolo, che hai intitolato La libertà sulle ali della radio. Durante la Guerra Fredda, alcuni mennoniti, quei cristiani, cioè eredi della corrente anabattista della Riforma, diffusero la parola ai cristiani dei paesi del blocco sovietico.
Sie hören Worte des Lebens, eine Stimme des Friedens und des Trostes in einer unruhigen Welt.
Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Samuel Gerber, primo direttore della radio mennonita che diffondeva dalla collina del Binnenberg nel canton Basilea Campania. Ogni settimana, per oltre 30 anni, dal 1959 al 1992, quella piccola emittente ha prodotto un programma di 15 minuti intitolato Worte des Lebens, parole di vita, diffuso sulle onde corte di Radio Lussemburgo. Dal Kazakistan al Paraguay, da Dornach a Görlitz a Berlino, come pure sul Baltico, a Budapest, in Jugoslavia, il programma era seguito da un ampio pubblico cristiano di lingua tedesca.
Sie erleben es immer wieder, dass sie in irgendeine Stadt kommen, wo auch Christen wohnen, und dass sie dort so herzlich aufgenommen werden, als wenn sie zur Familie gehören würden. Ja, sie gehören auch wirklich zu der weltweiten Familie der Kinder Gottes.
La radio mennonita fu fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo scopo non era solo quello di raggiungere il pubblico che si trovava oltre la cosiddetta cortina di ferro, ma anche i cristiani che vivevano nell'Europa distrutta dal conflitto. L'idea di fondare un'emittente cristiana missionaria fu portata in Europa da mennoniti nordamericani arrivati nel vecchio continente all'inizio degli anni 50 per aiutare nell'opera di ricostruzione. Quei mennoniti si impegnarono nella riedificazione di scuole e ospedali, ma avevano di mira anche il bene spirituale delle vittime della guerra, come ci dice lo storico Bernard Thyssen.
Quelle persone non avevano bisogno solo di pacchi di cibo, ma dovevano essere, per così dire, ricostruite spiritualmente. Per questa ragione i Mennoniti cominciarono a diffondere programmi di formazione. Da un lato si trattava di insegnare che cos'è la democrazia, perché nei loro paesi, retti da dittature, quelle persone non l'avevano conosciuta. Dall'altro era necessario riportare fra la gente la fede protestante, la riforma, l'Evangelo, perché quel patrimonio era stato dimenticato e si era perso.
I mennoniti nordamericani, d'accordo con le piccole comunità della regione basilese, decisero di stabilire la sede della radio in Svizzera, dapprima a Basilea città, poi sulla collina del Binnenberg, nei pressi di Listal, a poca distanza dal confine con la Francia e la Germania, i paesi nemici che si erano combattuti nella guerra e che occorreva riconciliare. Sentiamo ancora lo storico Bernard Thyssen.
Sie sagten, wir müssen neben den Hilfswerksarbeiten auch Bibelschule gründen.
I Mennoniti erano convinti che accanto al lavoro pratico, umanitario, occorreva creare delle scuole bibliche e altre scuole e celebrare culti adatti ai bambini e organizzare il lavoro con i giovani per permettere a uno spirito nuovo di diffondersi nella società.
Kindergottesdienst machen, Jugendarbeit machen, damit da einfach ein anderer Geist wieder reinkommt.
Sul Binnenberg i Mennoniti costruirono una scuola biblica. Il personale della scuola era nel contempo anche quello della radio. Samuel Gerber fu il primo direttore. Negli anni 70 gli succedette il figlio, Christian, il quale riprese il lavoro cercando di proseguire sulle orme del padre.
Mio padre hat immer gesagt,
mio padre diceva sempre: quando scrivo i miei messaggi cerco di immaginarmi chi potrebbe essere all'ascolto. E allora penso ad esempio a una donna sola in una cameretta che cerca di capire che cosa significhi per lei concretamente nella vita quotidiana il messaggio dell'Evangelo. E dunque ha scritto dei testi che potessero dare delle risposte a questioni semplici e pratiche alla luce della parola di Dio.
Vom Wort Gottes her.
Ich bin im Leben nie mehr allein, denn der Herr versprach mir, stets bei mir zu sein. Auf meinem Weg, den ich mit ihm gewandt, hat er noch nie, noch niemals versagt.
A partire dagli anni 70 i programmi della Radio Mennonita si rivolgono più esplicitamente al pubblico cristiano che si trova oltre la cortina di ferro nei paesi del cosiddetto blocco orientale, comunista e controllato dall'Unione Sovietica. La decisione è determinata anche da motivi economici. Con il passare degli anni Radio Lussemburgo aveva aumentato considerevolmente il prezzo per la diffusione dei programmi e perciò Worte des Lebens cominciò a essere messo in onda alle 4.30 del mattino e alle 23.30 della sera, cioè in fasce orarie meno onerose. Quegli orari in Europa occidentale erano poco favorevoli, ma oltre Cortina, a causa dei diversi fusi orari, erano posizionati in una fascia interessante. La radio parlava a un pubblico rinchiuso dietro la cortina in paesi che non conoscevano la libertà di religione. Il programma divenne perciò un canale per l'educazione biblica, ma anche per la diffusione di musica cristiana. Christian Gerber divenne direttore nel 1977.
Attraverso quei programmi abbiamo voluto diffondere il messaggio dell'Evangelo. Non facevamo una trasmissione allo scopo di evangelizzare, ma cercavamo piuttosto di sviluppare dei temi che potessero insegnare qualcosa al pubblico, che diffondesse buoni consigli, che parlasse di cose che quelle persone non potevano sentire nella loro vita quotidiana.
Quante persone ascoltavano la Radio Mennonita? Difficile stabilirlo. Radio Lussemburgo affermava di avere un pubblico di oltre 300.000 ascoltatori. I Mennoniti, più prudenti, ritenevano di raggiungere circa 50.000 persone.
Das allerbeste Teil des Paradieses.
Le frequenze del programma Mennonita erano spesso disturbate dalla Stasi nella Repubblica Democratica Tedesca e dal KGB nell'Unione Sovietica. Le azioni di disturbo interessavano tutte le trasmissioni occidentali che oltrepassavano con sorprendente facilità la cortina di ferro. Christian Gerber e i suoi collaboratori sapevano che la Stasi ascoltava il loro programma e che cercava spesso di disturbare la ricezione di Worte des Lebens.
Sapevamo che i programmi erano spiati, ma questo non ci ha mai spinto a essere particolarmente prudenti riguardo al messaggio da dare.
Vom Sieg, man singet vom Sieg.
Quanto erano apprezzate le trasmissioni e quanto poteva capire il pubblico che si trovava oltre la cortina di ferro? Sono domande che emergono spesso nei verbali della redazione Mennonita sul Binnenberg. La posta dei lettori era piuttosto nutrita, arrivavano circa 100 lettere a settimana, ma la maggior parte della corrispondenza arrivava dalla Germania occidentale e dalla Svizzera. Solo per gli anni successivi al 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, sono conservate molte lettere di ascoltatrici e ascoltatori di oltre Cortina. Si tratta di messaggi commossi e commoventi che esprimono gratitudine per il lavoro svolto dalla redazione e per il fatto che i Mennoniti in Svizzera non avevano dimenticato i cristiani e le cristiane che vivevano nei paesi del blocco orientale. Johannes Dück oggi è docente della Bibelschule di Bonn, ma è cresciuto nel Kazakistan. Fuggito dall'Unione Sovietica prima del 1989, ricorda gli anni trascorsi oltre Cortina e ricorda anche come la famiglia si riunisse intorno alla radio per ascoltare le trasmissioni cristiane occidentali.
Für uns waren diese Kontakte sehr wichtig.
Per noi quei contatti erano molto importanti. Era importante sapere che qualcuno pensava a noi. Ascoltavamo volentieri le trasmissioni radiofoniche cristiane. Le ascoltavano persone anziane, contadini, gente di ogni età. Ci sedevamo intorno all'apparecchio radio, un apparecchio più o meno funzionante di fabbricazione sovietica, e ascoltavamo senza chiederci chi producesse quei programmi. Il fatto che fossero trasmissioni cristiane per noi era un motivo sufficiente.
Nell'Unione Sovietica vivevano molti cristiani di lingua tedesca, battisti, luterani, arrivati in parte già all'epoca dell'imperatrice Caterina nel XVIII secolo, chiamati per coltivare le terre in Russia e in Ucraina. Quei territori attirarono anche molti anabattisti e altri gruppi minoritari evangelici. Quelle popolazioni continuarono a coltivare la lingua tedesca. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e anche se non avevano nulla a che fare con il nazismo in Germania, vennero considerati nemici e internati in Siberia, per ordine di Stalin. Quella sorte toccò anche ai genitori di Johannes Dück.
Meine Eltern sind russlanddeutsche Mennoniten.
I miei genitori erano tedeschi, mennoniti, con passaporto russo. Entrambi furono internati nei campi di lavoro creati da Stalin in Siberia. Mio padre trascorse laggiù 18 anni, mia madre 10.
Mein Vater war 18 Jahre in Haft, meine Mutter 10.
Chi sopravvisse ai Gulag, senza Bibbia ovviamente, dopo la fine della guerra poté lasciare la Siberia e stabilirsi in Russia, ma non nel territorio di origine. La famiglia Dück arrivò in Kazakistan a metà degli anni 50, ma anche nel nuovo luogo di residenza la vita era difficile.
In unserem sowjetischen Pass gab es einen Vermerk Nationalität Deutscher.
Nel nostro passaporto sovietico c'era un'indicazione particolare: nazionalità tedesco. Era un marchio che ci identificava e nel contempo ci rendeva diversi. Fino al crollo dell'Unione Sovietica, la nostra origine è rimasta un motivo di discriminazione.
I programmi della Radio Mennonita erano concepiti proprio per persone come loro. Erano in tedesco e si rivolgevano a gente che aveva bisogno di consolazione e di incoraggiamento. Quei programmi non erano confessionali, ma cercavano semplicemente di trasmettere il messaggio dell'Evangelo. La musica e i canti per il programma settimanale Worte des Lebens erano scelti in modo da accompagnare la meditazione che durava dai 7 agli 8 minuti. Molti canti provenivano dalla tradizione pietista del XVIII e XIX secolo. A partire dagli anni 80 la Radio Mennonita cominciò a diffondere anche musica più moderna di ispirazione pop o inni contemporanei. I canti trasmessi a Worte des Lebens erano eseguiti dal coro della scuola biblica del Binnenberg, ma anche dai cori evangelici della regione basilese. Per oltre 30 anni la radio Mennonita sul Binnenberg, nei pressi di Liestal, ha continuato ininterrottamente le trasmissioni. Poi, dopo la caduta del muro e l'apertura delle frontiere, quell'avventura è terminata. Oggi rimane il ricordo di un'impresa cristiana e umana, frutto di tenacia e passione, che ha portato speranza e coraggio a molti credenti in paesi privi della libertà di religione.
Caduta la cortina di ferro, sembrava aprirsi una nuova stagione dei diritti, compreso quello della libertà religiosa. Oggi sappiamo che quel diritto fondamentale, a 30 anni da quegli stravolgimenti, in molte parti del mondo va ancora conquistato ogni giorno. Ma passiamo al prossimo servizio.
Come lasciarsi ispirare oggi da messaggi, visioni e suggestioni di una mistica tedesca vissuta nel Medioevo? Ce ne parla Corinne Zauk.
Fiato del serpente dietro di me.
Le visioni di Hildegarda di Bingen interpellano uomini e donne da quasi 1000 anni. Oggi di questa santa, di questo dottore o dottoressa della Chiesa, ci interessano soprattutto il suo rapporto con la natura, la sua capacità di leggerla e conoscerla per guarire anima e corpo. Ma Hildegarda è un personaggio davvero poliedrico, in anticipo di secoli sul suo tempo, come lo fu forse solo Leonardo da Vinci. Ma nonostante questo, profondamente figlia del suo tempo, capace attraverso le visioni ricevute in dono di colorare e illuminare quel Medioevo che un tempo si definiva buio e tetro. Nata sul finire dell'anno 1000, proprio nell'anno che vide i crociati muoversi per la prima volta alla riconquista della Terra Santa, contemporanea di Federico Barbarossa, di Bernardo di Chiaravalle, Hildegarda, monaca benedettina e priora di 2 monasteri, è testimone dei grandi eventi del suo secolo, che vide il grande scisma che separò le chiese, conobbe lo sviluppo e l'estensione del monachesimo, la nascita delle grandi università, gli scontri tra papato e impero. Quasi 1000 anni dopo, il 7 ottobre del 2012, Benedetto XVI la proclama dottore della Chiesa.
Sancta Hildegarda Vincenzem, Monialem Professorum Ordine Sancti Benedicti, Ecclesiae Universalis Doctoris Declaramus.
Sottolineando come la sua autorevolezza superi decisamente i confini di un'epoca e di una società, e nonostante la distanza cronologica e culturale, il suo pensiero si manifesti di perenne attualità. Talmente attuale che oggi Hildegarda von Bingen è una sorta di icona spirituale commerciale dei nostri tempi, quasi una icona pop. Intorno alla sua persona sono spuntati manuali di naturoterapia, saggi, traduzioni di lettere inedite, ricettari. Per le donne dei movimenti femministi degli anni 70 è stata fonte di ispirazione. E la musica che fin qui ci ha accompagnato è tratta dall'ultimo album di Angelo Branduardi, Il cammino dell'anima, che il menestrello della canzone italiana ha dedicato proprio a lei. E di lei recentemente si è parlato anche alla Facoltà di Teologia di Lugano per presentare un prezioso volume che propone un viaggio nelle immagini delle visioni della Santa di Bingen. Oggi ne parleremo con la sua autrice, la musicista Sara Salvadori, e con il dottor Martin Zog di Cadro, che l'ha portata a Lugano. Hildegarda fu monaca, poetessa, musicista, pittrice, naturopata e tant'altro ancora. Quale Hildegarda emerge dal suo lavoro, Sara Salvadori?
Molti libri su di lei si basano sulla biografia, che però non mettono sufficientemente a fuoco alcuni scenari che per noi invece erano fondamentali proprio per dare senso anche a questa lettura delle miniature. Uno di questi elementi è il fatto che spesso viene vista lei come un genio un po' a sé stante, mentre lei è ben collocata in un momento storico, ne fa parte. Pensare anche che come lei è un tassello della vita dell'umanità, nell'edificazione della Chiesa, così lo siamo anche noi. Quindi riportarla a un contesto storico molto preciso le dà anche invece un grande spessore.
Vogliamo spendere 2 parole anche sul titolo del manoscritto di cui si occupa il suo volume.
Il volume forse non abbiamo sottolineato, ma il titolo è Sci Vias, che è un titolo abbastanza strano, è una contrazione voluta da Hildegarda e da Volmar, il suo padre spirituale, che sta per dire conosci le vie, quindi Sci Vias. e queste vie proprio sono le vie per arrivare al divino. In qualche maniera si potrebbe dire, forse una parola non proprio precisa, ma un grande viatico, un grande catechismo.
Una sorta di grande dizionario simbolico, quindi tutto da decifrare o da decodificare, dove immagini e testo si compenetrano e completano, dottor Zug.
Trovo che questo è molto importante. Per esempio, leggere Scivias solo il testo, senza avere le immagini, è un esercizio ostico e sterile e secondo me non porta molto. La parola è una cosa molto precisa, ma molto limitativa. L'immagine è una cosa molto ricca, ma poco precisa e polivalente, ammette sempre diverse interpretazioni. E la cosa affascinante da Hildegard è proprio questa combinazione di precisione della parola e di polivalenza dell'immagine.
Hildegard aveva visioni che le procuravano una prostrazione fisica terribile, ma che cosa vedeva? Il libro dell'universo come capolavoro di Dio, squarci di assoluto cavalcate nella pura meraviglia dell'essere, affondi nella follia d'amore di Dio, come poeticamente si esprime Luisa Zappa, la moglie di Branduardi che ha curato i testi dell'album Il cammino dell'anima. Nel suo libro, Sara, ogni miniatura viene affiancata da una scheda.
35 schede, una per ogni miniatura, con accanto la miniatura viene presentata nelle dimensioni del facsimile dell'originale, proprio perché senza niente, neanche il numero di pagina, per offrire al lettore la possibilità di contemplarle proprio in libertà. Accanto invece una piccola descrizione in alto e poi accanto una replica dell'immagine piccolina con dei numeri che segnalano ogni singolo elemento dell'immagine. E poi una leggenda in cui sono riportate solo parole di Hildegard, in cui si spiega sia che qual è l'oggetto sia qual è il significato simbolico.
Ma come avete fatto col testo? Perché non ce l'avevate, visto che in parte non era ancora stato tradotto?
Il nostro punto di partenza sono state le immagini, sia perché erano profondamente affascinanti per noi, però eravamo come bambini senza il testo, noi non avevamo un testo da leggere completo, e questo ha fatto sì che abbiamo dovuto cercare prima nelle immagini tutto il possibile, non avendo la traduzione. Però questo ci ha fatto vedere queste immagini con gli occhi infantili, come quando un bambino sfoglia un libro e non sa ancora leggere, e questo ci ha fatto entrare profondamente nelle immagini.
Vogliamo provare insieme ora a decodificare una delle 35 miniature che compongono Scivias, la prima delle tre opere di Hildegard e l'unica in cui il racconto della visione si fa immagine fisica. Immagine, lo dico per aiutare i nostri ascoltatori ad immaginare quanto Sara Salvadori si appresta a raccontarci, che si presenta alle volte come un mandala caratterizzato dalla ripetizione di simboli, mentre altre si fa concreta e raffigura Dio, la Vergine, uomini, donne, angeli, immersi in cieli azzurri carichi di stelle. Sara Salvadori, vogliamo partire proprio dalla prima di queste miniature, quella che apre il volume, il cui titolo tradotto significa «Conosci le vie».
La prima visione dona la strada con cui conoscere queste vie, quindi si vede una piccola figura piena di occhi che ha questo timore di Dio, e il messaggio è: uomo, alza gli occhi a Dio, anche semplicemente guardalo, guardalo come un primo amore, un grande amore. Nel momento in cui guardi fissamente questo uomo dorato con le ali, questo innamoramento è così grande che dentro di te si avverte quel sentimento di fare qualsiasi cosa per la persona che ami. Quindi tu non hai più niente, sei vuoto e diventi questa povertà di spirito in cui ciò che parla è il divino che diventa artefice dentro di te. E quindi dall'uomo dorato scende questa colata di luce incredibile che investe la povertà di spirito e la riempie della beatitudine. Quindi trovo bellissimo il fatto di dire: non ti preoccupare, amami, guardami soltanto, fissa in me lo sguardo e dentro di te arriverà l'amore.
A chi ha pensato scrivendo questo libro? Quali immagina possano esserne i destinatari?
Io vorrei fosse veramente destinato a tutti. Ho insistito anche con il mio editore Pietro Della Lucia, che è peraltro uomo di grande visione, e gli ho chiesto anche un prezzo del libro accessibile, proprio perché non volevo che fosse relegato o un libro di grande studio o un libro di arte, ma un libro di divulgazione. E negli incontri che faccio da settembre mi è capitato un pubblico veramente ampio, perché Hildegard è seguita da molti naturopati, erboristi, musicisti, anche persone quindi lontane, diciamo, da un discorso strettamente teologico di scienza. Una persona è venuta da me alla fine e mi ha detto: quindi lo posso comprare, aprire l'immagine e contemplarla come fosse un'icona? E io ho detto sì, anche questa è una strada, no, di offerta da questo libro. E queste immagini così spiegate volevano essere proprio questo, cioè con una rapidità di lettura come un bambino in poco, sapere quali sono gli elementi della miniatura e stare lì semplicemente. Poi ovvio, se uno vuole andare dentro e leggere, si può quanto e quanto si vuole approfondire, ma spero sia per tutti.
La superbia del drago nell'abisso sprofonderà, e la donna la brama del serpente sconfiggerà.
Prima di chiudere questa puntata, ancora alcuni appuntamenti.
La Chiesa Riformata di Bellinzona oggi pomeriggio alle 17 invita ad ascoltare e soprattutto cantare tradizionali canti natalizi. Tutti e tutte possono partecipare e accompagnare un quartetto vocale che si esibirà con musica d'organo.
È Natale anche qui, questo è il titolo del musical natalizio a Stabio, che andrà in scena oggi alle 18 presso l'Oratorio San Rocco in via Castello.
E sempre oggi a Lugano, ultima occasione per fabbricare candele con cera d'api e cera colorata. Da mezzogiorno alle 17 nei locali della Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo 2.
Invece martedì 17 dicembre alle 20:30 la Chiesa Parrocchiale di Giubiasco invita ad un concerto in attesa del Natale dal titolo Veni Veni Emmanuel. E con questi appuntamenti siamo in chiusura. Paolo Tonina e Gal Kurtens vi augurano una buona domenica. Grazie per essere stati con noi. A risentirci fra una settimana.